Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna della Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano Maria Kolbe, Le conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014, da, traduzione dall'originale polacco. Dunque, siamo alla conferenza 132. Spirito di penitenza, tenuta a Niebuhr Kalan venerdì 11 febbraio 1938, durante la meditazione del mattino ai professi solenni, nell'ottantesimo anniversario dell'apparizione dell'Immacolata a Lourdes. Sappiamo che San Massimiliano era molto devoto di Lourdes, era proprio un sostenitore di Lourdes e dell'Immacolata. Tutta la sua teologia, ecco, si fonda sulla teologia scotista, quindi tutto parte dall'Immacolata, ecco, tutte le vocazioni cristiane, tutta la grazia, qual vol grazia te non ricorre, sua disianza vuol volar senz'ale, era proprio un francescano autentico, che partiva come principio primo dall'Immacolata, prima nell'intenzione, ultima nell'azione, ecco, perché ovviamente Cristo e Maria sono sempre uniti, no? Con un unico decreto Dio ha stabilito l'incarnazione, ma anche l'Immacolata Concezione. Questa è la prassi, la teologia del dogma dell'Immacolata, sostenuto dai francescani in primis, da Scoto, e poi ha fatto sua questa teologia il Papa Pio IX, e l'ha fatta diventare dottrina comune, dottrina autentica, anzi infallibile, perché dogma, dottrina infallibile della Chiesa. Prima dell'intenzione, prima nella mente di Dio c'è Maria, no? Prima di Cristo addirittura, perché Cristo deve nascere dalla Vergine, ecco, dalla Vergine Maria. Quindi l'incarnazione nasce, viene solo per Maria, quindi la grazia viene solo per Maria. Ecco. Attualmente la grazia, la salvezza viene solo per mezzo di Maria. Dopo il peccato originale, l'intelletto umano restò talmente offuscato da non potersi più innalzare alla conoscenza della causa prima. Perché non capiamo Dio? Perché non lo conosciamo? Perché siamo peccatori e c'è poco da fare. Peccato. Poi ci sono espressioni religiose pure che hanno una certa dignità. Pensiamo, insomma, al buddismo, no? Al taoismo. Tutte hanno una grande dignità, però sono religioni senza Dio, senza Cristo. Sono religioni, cioè, tipiche espressioni dell'animo umano. Quindi sono religioni dell'umanità, certamente. Apprezzabili, perché è lo sforzo umano di arrivare a Dio, c'è l'intuizione di Dio. San Tommaso dimostra nella Summa Contra Gentiles che lo spirito umano, anche senza gli aiuti della grazia, può arrivare da solo all'esistenza di Dio. A questo ci arriva, però in quale Dio crede non lo sa neanche lui, è un'intuizione. Kant arriverà a dire un postulato della ragion pratica, cioè serve credere in Dio, serve, è una cosa utile, però non è che lo posso, purtroppo lui non era così elevato come San Tommaso, non lo posso neanche dimostrare. Le cinque vie, de causa, de fine, no? De perfezione, insomma, non gli bastano, per lui non sono adeguate alla ragione, no? Invece sono adeguate perché, insomma, se c'è una cosa, c'è chi l'ha fatta, qualcuno gliel'ha messa, insomma, perché il sistema solare è così complicato, si è fatto da solo, è casuale, ma su via, non siamo scemi, no? Non siamo veramente superficiali, le cose non si fanno da solo, se una cosa si fa è perché qualcuno la fa, c'è poco da fare, questo ci arriva pure un ragazzino, ecco, non c'è bisogno di Kant, Kant non ci arrivava purtroppo. Non aveva la mente dei bambini. Se esiste una cosa, è perché qualcuno, qualche mente la fa, c'è poco da fare, soprattutto se è una cosa razionale. E il sistema solare è molto razionale, perché è un sistema che è sempre uguale, 365 volte, si ripete all'anno, e quindi è qualche cosa che qualcuno ha pensato, ha ragionato, perché c'è c'è un logos, c'è una ragione in quello che fa, no? La fotosintesi, ma c'è una ragione, no? Si fa da sola. Non è casuale, è pensata. La gestazione non è casuale, non può essere casuale. È troppo razionale per essere, insomma, non è come tirare una pallina da biliardo, tira, tira, non tira. È caso. Che viene a caso. Tra l'altro pure i giocatori di biliardo, quanto si sperimentano, quanto si allenano prima di fare un tiro buono. Vuol dire che è pensata pure quella cosa lì che sembra tanto banale come la stecca del biliardo. E quindi la ragione c'è. Però l'intelletto è offuscato. Anche se conosce più o meno Dio, più o meno, riesce ad ammetterlo. Ne ammette l'esistenza nei casi più elevati, no? Perché poi sono i casi più banali, ovviamente più bassi, più offuscati, che non capiscono proprio niente, non ammettono neanche Dio, quindi vivono nell'irrazionalità. È come che il bambino negasse l'esistenza della propria madre. No, non esiste. Io sono nato da solo, ma troppo. Questo, vabbè, questo è quello che magari se uno ha una madre un po' snaturata, no? Che lo picchia, ecco, che lo maltratta, una matrigna più che madre, direbbe sul genizio una mamma, non una mamma. Allora dice, il bambino nega la madre, no, non sei mia madre, no, purtroppo non è che si può negare, sei proprio nato da lì, insomma, magari vorresti che fosse un po' diverso, sì. Però non è che si può negare la realtà. Ecco, l'uomo moderno nega la realtà. Nega la realtà di Dio, evidente, insomma, manifesta, razionale, pratica anche, no? Perché vive continuamente in Dio e non se ne rende neanche conto. Tutte le nostre funzioni vitali, non è che le gestiamo noi. Il computer della nostra vita, il cervello pensante della nostra vita. Non è noi, perché tutto l'organismo nostro funziona da solo senza che noi ci rendiamo neanche conto. Non è che abbiamo un quadro, no? Computer di bordo e vediamo tutte le funzioni che abbiamo. Sì, ogni tanto facciamo delle analisi, adesso che abbiamo i mezzi molto approfonditi, ma tutto non riusciamo neanche a capire. Qualcosa capiamo, ma non tutto. Capiamo le cose un po' più grossolane, le analisi del sangue, la respirazione. Il sistema escretore, il sistema endocrino, vabbè, capiamo qualcosa, sì, ma non lo controlliamo di fatto, no? Non lo possiamo controllare del tutto. Qualcosa controlliamo, qualcosa no. Quelli che fanno continuamente analisi, non si studiano, sono sempre sotto controllo, ma quanto vogliono essere sotto controllo? Non controllano quasi nulla, insomma, perché ci manca proprio la spina, ecco. L'unione con colui che controlla invece veramente tutto di noi stessi. E che è Dio onnipotente ed eterno, che ha creato il cielo e la terra. Nel paradiso terrestre, i progenitori possedevano un intelletto acuto e penetrante, potevano conoscere Dio e ci parlavano anche, no? Noi è difficile che ci parliamo. Possiamo elevare delle espressioni, delle moniti, delle intenzioni verso Dio, è come se lanciassimo un messaggio, però. Non abbiamo più questa comunicazione diretta verso il Signore. Potevano conoscere tutto perfettamente, ma dopo il peccato queste qualità scomparvero. Siamo molto peccatori, perché proprio la dimostrazione che siamo peccatori è che non conosciamo più Dio, non ne abbiamo esperienza, non sappiamo più innalzarci alla conoscenza della verità. Peccato. Perciò Dio, volendo farsi conoscere dagli uomini, fece per loro segni straordinari, ossia i miracoli. Dio è tanto buono, allora, per sopperire a questa nostra mancanza, questo danno che ci siamo fatti da soli col peccato, ecco, ha dato i segni. Questi miracoli dell'Antico Testamento e del Nuovo sono per la nostra salvezza, per la nostra erudizione. È come un catechismo, no? Che Dio fa: vabbè, tu hai perso la conoscenza, però ti dà il miracolo della natura, il miracolo della luce, il miracolo dell'intuizione, il miracolo del lavoro, il miracolo delle apparizioni, ecco Lourdes, per esempio, no? Per una conoscenza specifica della divinità. Quando Gesù venne nel mondo disse chiaramente: se non volete credere a me, credete almeno alle opere. Le opere di Dio bisogna crederci perché sono di Dio, sono cose al di sopra della nostra esperienza comune. Sono cose che non possiamo controllare. Ecco, la nascita della Chiesa, ma chi lo poteva prevedere? Così organizzata, così universale, in tutti i continenti. 12 apostoli poveri, scalzi, senza guerra, senza istruzione, senza aver studiato niente. Pescatori, per lo più, ignoranti, però hanno portato il Vangelo, in tutto il mondo. Hanno cominciato, poi l'opera è stata portata avanti da altri, però loro hanno avuto questa forza di ricominciare, di cominciare. E quando Gesù venne nel mondo, quindi disse: se non volete credere a me, credete alle opere, credete ai miracoli, ai segni, alle guarigioni, al fatto che scaccio i demoni, che dico del futuro, che annuncio il futuro, annuncio la distruzione di Gerusalemme. Beh, anche questo è per la nostra fede, per la nostra salvezza, che le porte degli inferi non preveranno mai sulla Chiesa. È la Chiesa da 2000 anni che sta lì. Nessuno, neanche i preti, neanche i papi, no, i papi, ci sono papi che si sono affannati proprio a distruggere la Chiesa, ci sono riusciti neanche loro, figuriamoci se ci riescono i nemici. Ecco, il cardinale, adesso non mi ricordo quale cardinale, affrontò Napoleone volle distruggere proprio la Chiesa, no? Dare i suoi fondamenti, era contrario alla Chiesa. Beh, erano le idee rivoluzionarie degli illuministi massoni francesi, lì è nata la massoneria del resto, no? Francia, l'Inghilterra. E quindi l'obiettivo primario della massoneria è la distruzione della Chiesa cattolica. E Napoleone agiva in obbedienza proprio a questi principi che ovviamente, insomma, la massoneria gli aveva messo nel cuore. E lo faceva forse in buona fede, pensava che la Chiesa era tutta cattiva, no? Oppure in mala fede, perché si era votato proprio al demonio, distruggendo l'opera di Dio che è la Chiesa. Beh, il cardinale gli disse: beh, volete distruggere la Chiesa? Non ci siamo riusciti noi, e ci volete riuscire voi? Provateci un po', se ce la fa. E vabbè, siamo ancora a questo punto. Il miracolo della risurrezione del Signore è il fondamento della nostra fede. I discepoli di Gesù furono deboli, pur avendo visto molti miracoli, e al momento del suo arresto lo abbandonarono tutti. Deboli nella fede, non hanno pensato, non hanno riflettuto. Discutono lungo la via mentre Gesù parla della passione, discutono chi è il più grande. Quando stanno sulla barca, Gesù ha appena fatto la moltiplicazione dei pani, e di che discutono? Non abbiamo il pane, non l'abbiamo preso, che facciamo? Ma come Gesù ha moltiplicato lì per lì un sacco di pane per 5.000 persone, forse 20.000, 30.000, perché 5.000 escluse le donne e i bambini, dice Giovanni. Quindi le donne al seguito con 2 o 3 figli. Quindi bisogna moltiplicare per 4. 5.000 per 4 fa 20.000. È uno stadio intero di calcio, 20.000 persone, 30.000 forse, perché allora si facevano più figli. Forse c'erano non due, ma 4 figli. E allora 40.000 persone, 50.000, non lo so, ecco, 50.000 persone intorno a Gesù, e Gesù moltiplica il pane per tutta questa gente e avanza pure. E poi i discepoli sulla barca, dopo che ha fatto questa cosa, dicono: non abbiamo più pane, ma ancora via, quanto tempo vi devo sopportare? Non avete capito niente, cioè non avete proprio capito niente, non avete un po' riflettuto su quello che è successo. Sono deboli nella fede, anzi non hanno più fede, non hanno fede, purtroppo. Tanti apostoli del Signore lo fanno, perché lo fanno? Hanno fede? Ma la fede non è qualcosa che si studia dai libri, eh? Non è matematica la fede. La fede è il tuo amore a Gesù. Gesù ti dà la fede nella misura in cui tu lo ami, tu lo segui, tu lo vuoi, sei affascinato da Lui, sei chiamato da Lui, sai che è Lui l'unico Salvatore, l'unica bellezza, l'unica grandezza in Cristo. E allora vuoi fare la sua volontà, vuoi prostrarti nella fede. Non avete la fede. Il miracolo della risurrezione del Signore, finalmente Gesù risorge dai morti e dona questa fede con la risurrezione. Il momento del suo arresto lo abbandonarono tutti, solo dopo la sua risurrezione la loro fede si stabilizzò ed ebbero la forza di sopportare sofferenze e persecuzioni. Doveva risorgere Gesù perché tutto si compisse. Beh, ci fermiamo qui per la nostra prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna, stiamo leggendo la conferenza 132 di San Massimiliano, Spirito di Penitenza, e si parla dell'anniversario dell'apparizione della Madonna a Lourdes, quindi una grande esperienza, una grande occasione di fede, di amore al Signore, ecco, di dono. Ecco, San Massimiliano parte dal fatto che Dio fa i miracoli per aprire la nostra intelligenza, se no non capiremo che è Dio, no? Senza miracoli rimarremo con l'intelligenza naturale che è offuscata, che è cieca, accecata. Più facciamo peccati, più si acceca, non si capisce più niente, no? Perché la teologia è così distorta? Perché fatto da teologi che vivevano nel peccato. Pensiamo, insomma, a qualche teologo moderno, no? Che magari aveva la compagna, l'amica, la fidanzata, e poi si permette di fare teologia. Ovviamente è un perverso, no? Perché un consacrato non deve avere queste cose. E allora pure la teologia che ne esce è tutta deformata. Ecco. Di tanto in tanto, dopo la risurrezione di Gesù, avvengono ancora miracoli per rafforzare la fede, per esempio quello dell'apparizione di Lourdes. La Madonna lì ci ha detto penitenza, penitenza, penitenza. Lourdes appare, l'apparizione di Lourdes viene proprio dopo la grande confusione della Rivoluzione Francese, che ha proprio smarrito gli animi, no? Li ha depravati, li ha portati nel vizio, nella blasfemia, nella bestemmia, delle cose sacre, no? Disprezzo della Chiesa, dei sacramenti, sacramenti profanati, consacrati uccisi, sacerdoti uccisi, no? Violentati, messi in carcere per niente, no? Torturati, la gente era rimasta senza preti, quindi senza messa, senza sacramenti, senza possibilità di abbeverarsi alle fonti della grazia. Ecco, e allora, ecco Lourdes che ci dice: no, la verità è nella Chiesa Cattolica. La verità è il deposito della fede. Anche se i preti non vivono bene, però il deposito rimane sempre. I sacramenti rimangono sempre. Il magistero autentico, infallibile, rimane sempre. È quello dei dogmi, quelli del credo, gli articoli del credo rimangono sempre. I 10 comandamenti rimangono sempre. I vizi e le virtù sono quelli, non è che cambiano. E così la Madonna ci ricorda questo, ma chi è apparsa la Madre Santissima? Forse è stato almeno un vescovo, un sacerdote, a qualche altra illustre personalità? No, è apparsa una ragazza del tutto ordinaria, semplice, anzi meno che ordinaria, perché era una poveretta, considerata da tutti una povera demente, una povera malata, anche se non demente, perché stava sempre a letto, era tubercolosi, viveva in una casa così umida, così fatiscente, così insalubre, che doveva sempre curarsi. Poi la gente, la sua famiglia era povera, non poteva curarsi. Il padre era caduto in disgrazia, non aveva più lavoro, si arrangiava a fare lavoretti, ecco, proprio da poveretto, ecco, portava via i rifiuti, li smaltiva, insomma, era stato un mugnaio, però non veniva pagato, forse era troppo buono, faceva sempre credito, ecco, alla volta a fare la carità ci si rimette, però, ecco, nonostante questa sua bontà, ecco, grande, no? Immensa, e fu ripagato proprio la presenza della Madonna nella sua famiglia, quindi la Madonna lo ha ripagato con gli interessi, certo, non gli ha dato i soldi. E quindi, però, gli ha dato la fede, ecco, gli ha dato la grazia di accedere alla vita eterna, e questo è il miracolo più grande che possa esistere. Quindi Lourdes, si presentò come, ecco, esempio di dono, di miracolo, che, ecco, che venne fatto dal Signore a tutta l'umanità per mezzo, appunto, di questa povera ragazza, semplice, che sembra che non sapesse neanche scrivere, malata, emarginata, messa da parte da tutti, forse compatita, anche compatita, beh, poveretta, quella è nata in quella famiglia, non è colpa sua, non c'ha i soldi, non c'ha salute, non c'ha neanche i sacramenti, perché il parroco non la potette ammettere ai sacramenti, quanto non riusciva a frequentare per la malattia le lezioni di catechismo, la fece molto tardi, nella prima comunione, dopo gli 11 anni. spesso a 9, 8, 7 anni già si faceva la comunione, no? E i bambini facevano la comunione, la cresima insieme, lei invece dovette aspettare molto più tempo. L'Immacolata scelse uno strumento debole per manifestare più chiaramente la sua potenza. Era proprio adatta a Bernadette, alla Madonna, perché non era nessuno, cioè poteva solo riflettere la grazia di Dio, come gli apostoli, chi erano? Poveri pescatori, poveracci, presi dal popolo, proprio il popolo, più povero, ai margini della società, in Galilea, Galilea delle genti, i Galilei li prendevano tutti in giro, perché erano poveracci, stavano ai margini del territorio di Israele, poi la fede pure, chissà, c'erano passati parecchi dominatori, c'erano passati cananei, c'erano passati greci, c'erano passati romani, insomma, Galilea, sì, erano parte del popolo di Israele, però erano guardati come un po' cittadini di serie B. Questi Galilei, era proprio un titolo disonorato, no? Ma tu sei Galileo, gli dicono a Pietro, no? Anche il tuo maestro è Galileo. E i farisei si arrabbiano quando Nicodemo lo difende. Studia, sei ignorante, Nicodemo. Dicono a uno di loro, a un grande pastore, membro del Sinedrio addirittura, tu sei ignorante, non conosci le scritture, studia e vedrai che non sorge un profeta dalla Galilea. I Galilei non sono profeti, c'è poco da fare, i profeti siamo noi, siamo i giudei, siamo gli eredi di Davide, di Aronne, di Mosè, tutti quanti sono della Giudea, insomma, poi non è vero perché Abramo era un arameo errante, quindi era uno straniero, ha fondato il popolo di Israele, non per sua volontà, ma per grazia di Dio, ecco, è stato il capostipite, però non era neanche di quella terra lì, quella terra gli è stata consegnata, gli è stata data, ecco, pure questo, dice, questa povertà all'origine di Israele, no? Che è una terra che è sempre stata degli ebrei e quindi deve essere degli ebrei, ma Dio l'ha chiamato là, ma non erano neanche originari di là, no? Ecco, si fa tanta questione, oggi Israele, diritto alla terra, ma nessuno ha diritto alla terra se non gliela dà il Signore, questo è il senso un po', no? E loro dicono, no, ce l'ha data, il Signore Yahweh ce l'ha data, sì, ve l'ha data, ve la può pure togliere, se ve l'ha data, perché la terra non appartiene a nessuno, in senso assoluto, appartiene solo a Dio, C'è qualcosa di vero, per esempio, no? Questi grandi rivoluzionari dell'Ottocento che dicevano la proprietà è un furto, Proudhon, no? Questo grande pensatore così filosofico, positivista, la proprietà è un furto, Saint-Simon anche, no? Diceva questo, ma è un furto perché noi la consideriamo nostra in senso assoluto, e questo è un furto vero, è nostra perché sì, la proprietà ci deve essere perché è una convenzione sociale, un po' di proprietà ci vuole perché dobbiamo pure andare avanti, dobbiamo campare, e allora vabbè, il Signore ci conceda qualcosa, però l'Immacolata Concezione, ecco, è stato un segno, insomma, un miracolo grande, permanente, per insomma, dimostrare la grandezza di Dio, ecco, il miracolo di Dio, l'amore di Dio, la forza di Dio, ecco, in un popolo smarrito, in un popolo, ecco, che non poteva andare avanti da solo, ecco, aveva smarrito le ragioni della fede, aveva smarrito proprio il senso della fede, l'appartenenza a Dio. Ecco, quindi era necessario in questo contesto della rivoluzione, ecco, dare questo segno e ancora di più, ecco, ampliare quello che era la fede di prima con questo principio primo dell'Immacolata Concezione. Io sono l'Immacolata Concezione, già questo è tutto, ecco, dobbiamo noi interpretare questa cosa. Se l'Immacolata ce lo ha detto, è perché, ecco, noi dobbiamo metterla al principio dei nostri pensieri, della nostra attività, della nostra vita, se no decadiamo facilmente, no? Prima nella legge naturale e poi rinnegando la legge naturale, no? Ecco, dicevamo di Proudhon, la proprietà è un furto, ecco. È un furto perché in senso assoluto è un furto, non è che è un assoluto proprietà, è mia e basta, è mia. Questo è il peccato, no? Il peccato che regna nelle membra, perché nulla è nostro. Noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio. Tutto è vostro, ma nulla è vostro. San Paolo lo dice chiaramente, no? La vera teologia cattolica. Noi non siamo nostri. Noi non apparteniamo a noi stessi. Per natura non apparteniamo a noi stessi. Certo, uno che pensa che tutto è caso, tutto è una specie di caso che non deve essere considerato altro, e allora certo, vive di queste cose, assolutizzando in fondo l'idolatria che cos'è, no? L'idolatria è siccome io non riesco a credere nel Dio vero, perché non lo vedo, non lo conosco più, sono troppo peccatore, accecato, no? Dalla barbarie dei tempi, e allora idolatro le cose, i beni, le macchine, i soldi, le transazioni economiche, che ne so, ecco, le case, no? I terreni, la produttività. L'economia è diventata una sorta di scienza religiosa, no? Tutto deve quadrare, il bilancio deve quadrare, il prodotto interno lordo deve essere grande, deve essere in crescita, ecco, il debito pubblico non deve sforare il 3%, questi sono i nuovi dogmi, no? Di cui parla per esempio la televisione, cioè altri non ce ne stanno. Per esempio, non ammazzare non è un dogma, perché la guerra è invece riconosciuta buona, l'aborto è una cosa buona, l'eutanasia è una cosa buona, oppure non rubare, no, non è una cosa, perché tanti ricchi possono rubare, non pagano le tasse, no? Quelli che sono più ricchi hanno tutti i conti all'estero, no? Hanno le loro società, diciamo, con sede all'estero, quindi non pagano le tasse, quindi rubano, no? Però nessuno dice niente, no? Solo se uno non fa lo scontrino di 1 euro al bar, allora quello è furto, no? Uno che ruba, insomma, 500 miliardi l'anno, no? Perché non ci paga le tasse, alla comunità, allo Stato, quello non è furto. Oppure, non so, ecco, disonora il padre e la madre. Un altro comandamento, no? Perché genitore A, genitore B, non c'è più padre e madre, poi c'è l'utero in affitto, quindi la madre vera viene disonorata, no? Perché la madre vera è quella che partorisce, non è quella che compra il bambino. È un'altra violazione della legge naturale, oltre che della legge di Dio. La legge naturale è scritta nel cuore dell'uomo. Pure i cagnolini si lamentano se gli si toglie la mamma vera, quella che li ha partoriti, figuriamoci gli esseri umani dovrebbero essere un po' più dispiaciuti, no? No, la legge dice così, pensate un po', che bestemmie, no? Che travisamento, ecco, della verità. No, non si capisce più niente, no? Non si capisce più niente, proprio niente, niente. Abbiamo gli occhi chiusi, sbarrati, tappati col cemento. E per questo c'è bisogno della Madonna, c'è bisogno della Madonna che ci apra gli occhi, che ci dica qual è la verità. Ecco, anche attraverso questa umiltà di segni come Lourdes, Lourdes però fece parlare molto a suo tempo, no? Fu un grande gesto, anche politico della Madonna. Ma voi pensate così, che tutto deve essere dominato dalla scienza, dalla tecnica, dalla razionalità umana, senza Dio? Eh no, io sono l'Immacolata Concezione. Io sono il principio e sono anche il fine, ecco, della vita. C'è solo l'Immacolata che ci porta alla verità, alla saggezza, alla sapienza. Eppure proprio contro questa sempliciotta si scatenò una tempesta strana, no? Perché cioè, vabbè, una povera matta, poverina. E però tutti gli andavano appresso, e i segni si vedevano, la gente guariva. Guariva dalle malattie, cioè, fino a poco tempo fa alla Grotta di Lourdes c'era una teoria di stampelli appesi, no? Carrozzine, cose varie, insomma, poi hanno tolte tutte perché non c'entravano più. Però, quindi, tutti i razionalisti a strapparsi le vesti, i filosofi, questi della rivoluzione francese, dell'illuminismo, no, questa è una povera matta, una povera. ignorante, ignorante, quando dici ignorante, nella società moderna l'hai ammazzato perché non ha dignità, non ha diritti umani, no? Beh, proprio questo, invece sapeva più di tutti gli altri, perché conosceva la Madonna e quindi conosceva Dio. Beh, ci fermiamo qui per la nostra seconda parte della trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, dopo la risurrezione di Gesù avvengono ancora miracoli per rafforzare la fede, come per esempio quello dell'apparizione di Lourdes. Ecco, i miracoli servono alla nostra conoscenza e quindi alla nostra conversione. Che cosa ha fatto l'Immacolata per mezzo di questo miracolo di Lourdes? Innanzitutto ha detto chi è. Questo pure è un grande miracolo. Noi non sappiamo chi è la Madonna, no? Lo sappiamo un po', ecco, lo sappiamo un po' dai Vangeli, dalla Scrittura, e lo sappiamo anche dalla tradizione della Chiesa, dai dogmi della Chiesa. L'Immacolata ci dà qualche segno in più per farsi conoscere. Il suo nome, io sono l'Immacolata Concezione, 11 febbraio 1854. Se lei è l'Immacolata Concezione, allora tutto quello che sta a fondamento di questa verità è vero. L'apparizione di Lourdes non sono che una conferma della fede cattolica, perché la Madonna che cosa dice oltre a questo? Voglio una cappella, voglio che i sacerdoti vengano, celebrino la messa in questa cappella, che si preghi il rosario ogni giorno, che si faccia una processione con Santissimo Sacramento ogni giorno, ogni giorno. Ecco, in questa cappella. Cose che puntualmente si fanno, tutto quello che ha detto la Madonna si fa, se c'è anche una bella via crucis dietro il colle dove è apparsa, e lì i pellegrini vanno, fanno questa lunga via crucis, molto molto piena di, veramente di rarità, di bellezze oltre che paesaggistiche, anche artistiche, si può meditare bene lì sulla passione del Signore. Tutto questo è accaduto 80 anni fa, ormai sono più, San Massimiliano scrive nel 38, e quindi sono 84 anni, però, diciamo, la vita, la vitalità di Lourdes è ancora grande. Oggi non sono passati 80, ma ce ne stanno 170, 180 anni, e vabbè, però è sempre Lourdes, è sempre vivo, è sempre vero. Il libro di La Serre è pronto per la stampa. Ma fino ad ora difficoltà tecniche di tasse non hanno permesso che uscisse. Adesso probabilmente riusciremo a pubblicarlo. Attraverso libri del genere si può fare gran bene. Mi ricordo che quando a Grodno l'ho dato da leggere ad una famiglia, in seguito ha iniziato a vivere in modo del tutto diverso. Tutto ciò che riguarda l'Immacolata dobbiamo diffonderlo. Qui c'è una cosa degna d'attenzione: la Madre Santissima per tre volte ha ripetuto la parola penitenza, penitenza, penitenza. Questo è il messaggio di Lourdes, no? Soprattutto la penitenza. Il nostro ordine è l'ordine della penitenza. I francescani sono nati così. San Francesco voleva che fossero penitenti, fossero sottomessi al Papa, alla Chiesa, ai sacerdoti e poi anche gli uni agli altri, anzi ad ogni creatura che è sotto il cielo. Ecco, dice proprio nelle lettere, nell'esortazione che fa San Francesco, è penitenza, sei umile, no? Non pretendi niente, devi dare tutto. Il terzo ordine porta persino il nome di terzo ordine dei penitenti, a quell'epoca si chiamava così, oggi no, ordine francescano secolare. Abbiamo trovato la tradizione accademica, no? Ordine francescano secolare. Quanto a noi questo cingolo indica penitenza. Chissà se in questo non vi sia un accostamento della causa dell'Immacolata al nostro ordine. Ecco, il cingolo, la penitenza, la castità, la causa dell'Immacolata è nel nostro ordine. Se da un lato vediamo che nel mondo non si tiene conto delle leggi di Dio, dall'altro l'Immacolata proclama la penitenza affinché le anime si purifichino e diventino sempre più simili a lei. Questo per noi è un segno affinché ci sforziamo di approfondire lo spirito di penitenza esercitandoci in questa virtù. E ciò non significa praticare chissà quale mortificazione straordinaria, ma sforzarsi di osservare bene i voti. Ogni atto d'adempimento dei voti è un atto di penitenza. Ecco, adempiamo bene i voti, sono messi alla prova i voti. Oggi, con tutta questa fiera della sensualità, no? Tutti vanno spogliati, insomma, soprattutto le donne, poi il commercio che c'è, dei film, della pornografia, dappertutto, no? Non si capisce più niente. Persino i bambini sono coinvolti, i genitori non vigilano più, anzi, gli fanno fare scuole. Capire meglio queste cose, no? Oppure scuole per, ecco, vivere una sessualità addirittura deviata, no? Il progetto gender, il progetto di autodeterminazione della propria sessualità, del proprio genere, sono cose aberranti, veramente. Come se Dio si fosse sbagliato, dando il genere a uno anziché un altro, no? E quindi noi dobbiamo riparare quello che fa Dio, no? Dandoci il genere giusto che noi stessi scegliamo. Noi dobbiamo essere padroni del nostro genere. Non lo riceviamo, come il nome, non lo riceviamo dai genitori, no? Ma da chi viene la vita? Insomma. Viene da Dio per mezzo dei genitori? No. È una negazione totale di ogni realtà, no? Quindi, questo è proprio il disastro sociale. Non è che si può costruire una società su questi valori. Una società così è una non società. È tutta vuota, no? Non c'è né famiglia, né nascite, no? Né lavoro, perché chi lavora più se non nasce nessuno, no? Ovviamente. Oppure i bimbi sono solo il trastullo dei genitori, ecco. Non sono soggetti a un progetto vero di vita, saranno degli sbandati, poveri, degli scioccati, no? Dei disturbati, tutta la vita, non costruiranno niente di buono, vivranno solo al seguito alle dipendenze di altri. Non saranno mai autonomi, mai autosufficienti. E forse così i grandi vogliono le persone, no? Delle cose che possono manipolare piuttosto che delle persone che possono ragionare, possono avere una loro dignità. Se da un lato vediamo che nel mondo non si tiene conto delle leggi di Dio, dall'altro l'Immacolata la proclama la penitenza affinché le anime si purificano e diventino sempre più simili a lei. Esiste solo Dio per l'Immacolata e vuole che anche per noi sia così. Questo per noi è un segno affinché ci sforziamo di approfondire lo spirito di penitenza esercitandosi in questa virtù. E ciò non significa praticare chissà quale mortificazione straordinaria, ma sforzarsi di osservare bene i voti. Ogni atto d'adempimento è un atto di penitenza. Con il voto di povertà ci obblighiamo ad evitare comodità e vanità, ma possiamo perfino limitare le cose necessarie all'uso quotidiano, rallegrarci quando ci mancano quelle indispensabili. Ancora non siamo stati resi degni di metterci a tavola e non trovare niente da mangiare, ma questo ci potrebbe accadere. Potrebbe scoppiare qualche rivoluzione, qualche guerra, qualcosa del genere. E noi potremmo trovarci in tale situazione, e siamo proprio vicini, secondo me, perché la guerra sembra che è tanto adorata dai nostri capi, no? Non vogliono far altro che la guerra, anche se non c'è nessun motivo vero per farlo, no? Però si vuole fare per forza e ovviamente Chi ne farà le spese saranno le popolazioni più umili. Saranno anche religiosi, frati, insomma, che hanno fatto il voto di povertà e potrebbero non trovare nulla da mangiare. Allora dovremmo rallegrarcene, dice San Massimiliano. Infatti lui si rallegrò di essere giunto ad Auschwitz, non per gli altri che ne soffrivano, ma per se stesso sì, perché viveva proprio come aveva desiderato, come aveva offerto alla Madonna, proprio come un condannato, come un imitatore di Gesù crocifisso e quindi condannato a morte. Ma per la salvezza del mondo, per il buon fine del perdono dei peccati, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna, così come ci dice il Credo. Nel mondo vediamo grande povertà e miseria. A sud della Poznania, Poznan, sono state costruite piccole case, baracche, dove le persone vivono in condizioni molto difficili, non avendo di che mangiare e neppure di che vestirsi. Da noi ancora non è così, abbiamo un'abitazione, un letto, non patiamo il freddo. Beh, lo pativa invece perché non si scaldava mai, San Massimiliano faceva meno 10 in camera sua, dicevano i suoi, meno 20, non so quanto, ma lui non accendeva la stufa, non voleva accendere. Spesso mi viene in mente questo pensiero, molte persone non hanno un tetto, pur non avendo professato il voto di povertà, perciò quanto al voto di povertà dobbiamo sforzarci di sfruttare ogni minima occasione di mortificazione che la nostra vita ci offre. Può darsi che a volte il cibo servito non piaccia, o che si incontri qualche disagio, che qualcosa dia fastidio, bisogna accettare tutto questo con gioia, ecco veramente mortificarci, come diceva la Madonna a Lourdes. E accettare la penitenza, fare penitenza. Riguardo al voto di castità, ecco i voti come esercizio di penitenza. Anche questo per noi non è difficile custodirlo. Un sacerdote secolare, invece, che lavora in una parrocchia sperduta, continuamente a contatto con le miserie umane nel confessionale, nell'ambiente in cui lavora, riesce molto più difficile, certo, la vita comunitaria ti preserva, no? Vivi con i frati, insomma, non ti viene in mente di fare cose strane. Eppure ci sono casi in cui gli stessi secolari emettono il voto di castità e per essi certamente custodirlo è eroismo, perché la natura, certo, sempre risorge, no? Con il suo egoismo, la sua sensualità. Da noi c'è la clausura, non ci sono occasioni, quindi sforziamoci almeno di non permetterci neppure un pensiero o un qualsiasi sguardo impuro. Questi devono confessare anche i frati, no? San Francesco lo voleva, cose, tutto quello che è impuro, no? Anche minimo. Infine il voto di obbedienza, anche l'osservanza di esso, è una penitenza, perché con esso rinunciamo alla nostra libertà, che è il più grande tesoro dell'uomo. L'obbedienza comporta molti sacrifici e mortificazioni. L'animo obbediente dimostra amore e fedeltà verso Dio, perché ogni atto di obbedienza è un atto d'amore. L'animo obbediente è puro, come l'oro. Ecco, se l'obbediente non mette ostacoli, no? La volontà di Dio espressa attraverso i superiori, quindi se fai la volontà dei superiori, esprimi magnificamente l'opera di Dio, il Signore farà miracoli con questo. L'animo obbediente dimostra amore e fedeltà verso Dio, perché ogni atto di obbedienza è un atto d'amore. L'animo obbediente è pura come l'oro. Se le capitasse di commettere un peccato mortale, con un solo atto di amore potrebbe cancellarlo. Ecco, vedete. L'atto di contrizione perfetta, dice la Chiesa, no? Se uno non può confessarsi, però deve sempre fare un atto di penitenza, deve sempre fare un atto in cui dimostra il suo amore a Dio, no? Ecco, ogni obbedienza è un atto d'amore. L'animo obbediente è come l'oro. Se le capitasse di commettere un peccato mortale, con un atto di obbedienza, ci obbedisce a confessare. Ti dice un atto minimo, Dio l'Ave Maria, obbedienza. Vai a dare un bacio a tua moglie, obbedienza, anche se non ti va. Vai a servire tua madre, che sta sola, magari ha bisogno, tua sorella, non lo so, ecco, qualche povero. Fai un atto di obbedienza, questa obbedienza salvala, salva le anime. L'Immacolata ci purifica per mezzo della penitenza. Cerchiamo quindi di approfondire questo spirito e di diffonderlo tra i frati più giovani. Ecco, penitenza è tutto. Penitenza, no? Come sacrificio assurdo, no? Superiore alle nostre forze, ma fare quello che la Madonna ci chiede nell'amore, essere fedeli nell'amore. E allora questo amore ci ripagherà sempre, ci darà sempre 100 volte tanto ciò che ciò che ci manca, ciò a cui abbiamo rinunciato, non avremo mai bisogno di cose grandi, no? Perché l'obbedienza ci darà quello di cui abbiamo bisogno ogni giorno, ogni istante, ogni momento. Ecco, siccome l'Immacolata non aveva mai bisogno di nulla, perché non c'è un momento in cui l'Immacolata si rivolge a Dio, fammi avere questo, no? Allora si accontenta, chiede che cosa? Chiede la salvezza. Chiede la conversione dei peccatori, chiede la redenzione dell'uomo, chiede lo spargersi della Chiesa in ogni dove, in tutto il mondo conosciuto, ecco, perché porti la salvezza fino ai confini della terra. Ecco, San Giovanni Battista ebbe questo monito, no? Dal Signore, ecco, per mezzo del padre Zaccaria, tu porti la salvezza fino ai confini della terra. Quindi non c'è un'altra terra dove portare la salvezza, eh? Oggi ci si illude, ma no, c'è la vita, altrimenti non si capisce dove sta, perché in diversi millenni non si è mai visto. Siamo arrivati noi del Novecento, con le nostre teorie, i nostri film di fantascienza, ci siamo autoconvinti che Gesù ha fatto un'altra terra, no? Potrebbe pure farla, però se ha fatto questo, dove si è incarnato nostro Signore, dove è venuta la Vergine Maria, Immacolata, regina del cielo e della terra e di tutto l'universo, ecco, non è che ci dobbiamo aspettare tante altre cose. È quello che ha voluto il Signore. Cerchiamo di santificarci qui senza pensare alle favole, no? Alle fantasie che non esistono. È molto difficile essere fedeli qui e ora, piuttosto che vivere nelle favole, piuttosto che vivere in cose in cui non abbiamo nulla, non abbiamo nessuna conoscenza, nessuna esperienza, e quindi quello che ci serve per salvarci lo sappiamo. Sono i 10 comandamenti, sono i sacramenti del Signore. La vita è stata di grazia e non è stata di peccato. La vita secondo il proprio stato, religioso, sacerdotale, laico, ecco, la vita, ecco, che la Madonna ha fatto. La Madonna al servizio di Gesù, la Madonna seguace di Gesù, la Madonna piena dell'insegnamento di Gesù, che meditava continuamente le scritture, che si donava a Dio per mezzo della meditazione profonda dei doni e delle cose, delle scritture, anche perché anche la scrittura è un miracolo che Dio ci ha lasciato. Grazie, cari fratelli, dell'attenzione, buon proseguimento. Ecco. Ave Maria, cari fratelli, direi buon consiglio.